Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se dovessi descrivere la tua vita in poche parole, quali parole useresti? Diresti che hai una vita difficile? Hai una vita normale? Diresti che hai una vita triste? Diresti, no, io ho una vita bella? Che termini o termini potresti usare per descrivere la tua vita? Senza Cristo siamo sotto condanna. E per quanto uno può credere di avere una vita bella, senza Cristo la vita non è veramente bella. Quello che potrebbe sembrare bello è solo un inganno, perché senza Cristo siamo sotto condanna. Qualunque idea che la vita sia bella è un inganno, perché senza Cristo c'è davanti solamente il tormento eterno che completamente cancellerà ogni pensierino di qualunque cosa bella. Sarà un tormento così assoluto e sarà anche eterno, che qualunque presunto beneficio di adesso sarà completamente cancellato. Invece, in Cristo Gesù c'è perdono della nostra condanna. Perdono. La condanna viene cancellata, pagato in Cristo. C'è la salvezza, in vari versetti dice salvezza dall'ira. Salvezza dall'ira. C'è la liberazione dalla condanna e c'è vittoria, incredibile, sul peccato. In Cristo uno può avere vittoria sul suo peccato. E così in Gesù Cristo, se uno è in Cristo, noi che siamo in Cristo abbiamo una vita nuova. Una vita che era impossibile avere senza Cristo. Gesù è venuto dal cielo per darci la vita. Vi leggo un versetto in Giovanni 10:10, conoscete Giovanni 10, Gesù parla di essere il buon pastore e nel versetto 10 lui dice: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù Cristo è venuto affinché abbiamo la vita in abbondanza. Ricordate quella, è una parola importantissima. Gesù è venuto non solo per toglierci dalla condanna eterna, ma per darci la vita in abbondanza. La vita che il nostro cuore desidera, perché siamo stati creati per questo. La vita che ognuno desidera, solo che tutti cercano nei posti sbagliati di natura. Infatti, se pensiamo ad Adamo e Eva nel giardino di Eden, qual era il loro peccato? Il loro peccato non era di cercare la vita in abbondanza al di fuori di Dio? Non è proprio quello il loro peccato? Cioè, loro hanno creduto la menzogna del serpente che c'era una vita abbondante meglio di quello che avevano, che era assoluto, però era al di fuori di Dio. E hanno cercato la vita abbondante nella ribellione contro Dio. Però anziché trovare la vita abbondante, hanno perso la vita abbondante. E hanno trovato la vita sotto condanna. L'unica L'unica vita abbondante è la vita in Gesù Cristo. Gesù Cristo è venuto per offrirci il perdono e la vita abbondante che è stata persa con il peccato di Adamo e Eva, il peccato che è stato trasmesso a tutti noi. Una parola che descrive la vita abbondante, una parola biblica molto importante che descrive la vita abbondante, quale serve la parola? Che più descrive la vita abbondante? La parola gioia. La parola gioia descrive la vita abbondante. La vera gioia è un cuore pienamente soddisfatto. La gioia è un cuore pienamente soddisfatto. Allora guardate con me, trovate con me Giovanni 15. In Giovanni 15 Gesù ci insegna come vivere dimorando in Lui in modo da poter portare molto frutto. Vivendo così, la nostra preghiera sarà di voler portare ancora più frutto. Quando dimoriamo in Cristo e così portiamo molto frutto, allora avremo una vita abbondante, avremo la gioia completa, la gioia completa. Ascoltate quelle due parole messe insieme. Avremo la gioia completa. Seguite mentre leggo le parole di Gesù Cristo, Giovanni 15, 1 a 11. Io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto, lo monda, affinché ne importi ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me, ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca, poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. In questo brano Gesù ci sta insegnando come avere una vita per portare molto frutto, che vuol dire semplicemente dimorare in Lui. E ci dice questo affinché la sua gioia infinita di Dio dimori in noi e la nostra gioia sia completa. Un cuore completamente soddisfatto, una vita veramente abbondante. Questo è quello per cui Gesù è venuto alla terra. Gesù è venuto alla terra, è andato alla croce. Gesù ora, risuscitato, regna alla destra del Padre, gestisce tutto per completare la sua opera in noi, e quell'opera è di salvarci e santificarci e di produrre frutto tramite noi per darci la gioia completa. Notate però che per avere la gioia completa dobbiamo dimorare in Cristo, perché solo così portiamo molto frutto. Per dimorare in Cristo, il Santo da Dio, cosa serve per dimorare in Cristo? Cosa serve? metterlo come se dovrei passare più tempo con lui, dovrei pensare a lui di più. No, dobbiamo camminare in santità, dobbiamo riconoscere e confessare e abbandonare i nostri peccati come una cosa regolare, dobbiamo camminare con umiltà. L'orgoglio e dimorare in Cristo non convivono insieme nella stessa pianeta, perché Dio è vicino a chi è umile e Dio piuttosto resiste ai superbi. Dobbiamo camminare per fede, che vuol dire in ubbidienza, perché mi fido di Gesù, sto con Lui, dimoro in Lui, seguo dove Lui mi guida. E così dimoriamo in Cristo. È una vita alla portata di ogni vero credente. Non è qualcosa, non devi avere qualche conoscenza stragrande della Bibbia e devi fare grandi opere. No, devi camminare umilmente davanti a Dio, lasciando che la parola di Cristo dimora in voi, camminando per fede, umilmente, ubbidendo, guardando a Cristo, cercando la gioia in Lui. E allora, se tu cammini così, avrai molto frutto. Avrai molto frutto e così avrai la gioia completa. Notate che Gesù dichiara che quei tralci che non producono frutto vengono tagliati e bruciati. Ogni vero credente produce frutto per Dio. Se uno non produce frutto, viene tagliato via perché non è un vero credente. Già lì implica una cosa. Ci sono piante che sono lontane da Gesù e non si dichiarano di essere credenti. Gesù sta parlando di quelle che dicono di essere in Cristo. Se produciamo frutto, Dio ci monda, ci potta, taglia via il peccato in noi, ci mette in situazione per purificarci, per santificarci. Non è mai piacevole in sé. Questo affinché possiamo produrre più frutto. Lo scopo della vita cristiana è di produrre molto frutto. E poi il brano dice che le parole di Cristo devono dimorare in noi. Le parole di Cristo dimorare. Non è che leggo la mattina e poi non ci penso tutto il giorno. Devono dimorare in noi. Devono riempire i nostri pensieri, i nostri cuori. In Colossesi 3:6 dice che la parola di Cristo abita in voi come? Copiosamente, abbondantemente. Allora, seguendo il nostro brano, allora possiamo domandare quello che vogliamo e ci sarà fatto. Ma che cosa domanderemo se la parola di Cristo dimora in noi? Che cosa domanderemo? Non domanderemo una vita più facile. Non domanderemo più giustizia in questa vita. Non domanderemo che Dio toglie via le malattie e questo, i problemi. Domanderemo di poter vedere più di Cristo. Domanderemo di poter portare frutto per Lui. E Dio risponderà alle nostre preghiere. Quando vediamo la preghiera nel Padre nostro, come un esempio eccellente, i concetti per cui pregare: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, proteggici dalla tentazione, che serve il senso di non esporci alla tentazione. Questo è come pregheremo quando dimoriamo in Cristo e Dio risponderà alle nostre preghiere. Quindi, in Giovanni 15, Gesù ci insegna come vivere per produrre molto frutto, ci esorta a dimorare nel suo amore, che dice osservando i suoi comandamenti, e questa è una fede di ubbidienza, una vita di ubbidienza, e solo così dimoriamo in Cristo e solo così produciamo molto frutto. Allora, perché Gesù ci ha spiegato tutto questo? Voglio leggere di nuovo il versetto 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Gesù vuole che noi abbiamo la sua gioia. Vuole che abbiamo una gioia completa. Se tu hai una gioia completa, tu puoi trovarti con la prigione della malattia, tu puoi trovarti con sofferenze, con problemi di tutti i tipi, ma se tu hai una gioia completa, come sarai? Se hai gioia completa, una gioia completa, il tuo cuore sarà soddisfatto, tu avrai la vita abbondante per cui Gesù è venuto. E Gesù ci insegna tutto quello, quindi devo chiedere a ciascuno di noi, vi faccio la domanda ad ognuno, tu hai la gioia completa? Hai la gioia di Gesù Cristo, la mia gioia di morire in voi? Tu stai vivendo come Gesù insegna? Qui in Giovanni 15, tu dimori in Cristo giorno per giorno? Quindi quando pecchi, confessi subito il tuo peccato. Ti riempi con la parola di Dio, cammini in obbedienza in ogni campo della tua vita. Preghi le cose che Gesù ci insegna quando ci insegna come pregare. Stai camminando in santità. Stai vivendo in modo che la parola di Cristo dimora in voi copiosamente. Stai basando ogni aspetto della tua vita, ogni decisione, ogni modo di reagire, di parlare, di pensare, in base a quello che dice la parola di Dio. Le tue preghiere sono ben fondate nella verità di Dio? Questa è la chiave. Vivere così è la chiave per avere una vita abbondante, per avere la gioia completa che il nostro cuore desidera. La cosa che mi colpisce è che questo è quello che Dio vuole per noi. Questo è quello che Dio vuole per noi. Troviamo questo stesso tema dappertutto nella Bibbia. Trovate con me Salmo 1. Salmo 1. Anche questo brano parla di avere la vita abbondante, la gioia completa. Le parole sono diverse, ma il concetto è sempre quello. Notiamo come vive la persona nel Salmo che ha la vita abbondante. Perché è veramente quello che Gesù dice in Giovanni 15. Le paralleli sono incredibili. Leggo Salmo 1, da 1 a 6, tutto. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Il versetto 1 descrive uno che cammina in santità. Quando dice non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, lui evita il peccato in ogni campo della sua vita, cammina in santità. E poi, che se vuol dire che quando cade, confessa e abbandona il suo peccato, perché non cammina in nessuna di quelle vie. Poi il secondo versetto spiega che questo uomo trova il suo diletto. Diletto, quello che ama, la sua passione, trova il suo diletto nella legge di Dio, la parola di Dio. E medita giorno e notte su quella legge. Dimora nelle verità di Dio, che è la stessa cosa che dimorare in Cristo. E fa sì che le sue parole dimorino in noi. Gesù aveva detto, se le mie parole dimorano in voi. Le parole di Cristo, le parole di Dio dimorano in questo uomo nel Salmo 1. Dimorano in lui. Ci pensa tutto il giorno, giorno e notte. Dimorano in... Non solo fa la lettura, ma guidano i suoi pensieri, le sue azioni, le sue parole. Vivendo così, questa persona, in Salmo 1, ha una vita che porta molto frutto. Visto che medita giorno e notte sulla parola di Dio, cosa desidera? Che cosa prega? Medita tutto il giorno. Quindi, completamente ha la prospettiva vera e giusta. Quindi, prega le cose che danno gloria a Dio. Infatti dice che dà frutto, le foglie sue non appassiscono, sempre verdeggiante, e poi, come? Tutto quello che fa prospererà. Questo è un chiaro parallelo a quello che Gesù dichiara in Giovanni 15, quando dice tutto quello che coloro che dimorano in lui domandano al Padre, tutto quello che domandano al Padre sarà loro fatto. Quindi qualunque impegno non è mai per te, è sempre per la gloria di Dio, e quello che tu fai, tu presenti al Padre e Dio benedice e benedice e benedice e benedice, e tutto quello che fa prospererà. Questa è una bella vita. Non sta chiedendo per se stesso, non sta chiedendo di avere meno problemi, non sta chiedendo benedizioni terreni che non gli interessano, gli interessa vedere più ancora, ancora di più di Cristo. Vuole che il suo Cristo sia glorificato, sia proclamato, che altre persone possano conoscere il perdono in Cristo, e chiede quello, e tutto quello che fa prospererà. Alla fine di questo salmo dice che l'Eterno conosce la via dei giusti. Quando la Bibbia dice che Dio conosce qualcuno, è sempre, nel senso che pone il suo favore, pone il suo amore. Quindi Dio cura, ama, protegge i giusti. Sono giusti non per qualche merito, ma sono giusti perché vedendo il Messia che doveva venire all'epoca, per noi è già venuto in Cristo. E fidandosi sulla sua opera, credevano nel perdono. E loro si ponevano lì, e sono per quello sono giusti, e Dio conosce la loro via, tutto quello che fa, Dio benedice. Quindi il messaggio di Salmo 1 è lo stesso messaggio che troviamo in Giovanni 15, è veramente la stessa cosa. E allora, se noi viviamo così, tutto quello che domandiamo al Padre sarà fatto, tutto quello che faremo prospererà, stessa cosa. Notate che il salmista evitava il peccato, non ascoltava, non camminava, non si sedeva, evitava il peccato. Tu stai evitando il peccato? In quello che pensi, la compagnia che hai, come parli, tu stai evitando il peccato. Che vuol dire che quando si trova in te, si alza la testa, l'orgoglio, concupiscenza, egoismo, qualunque cosa, tu la porti a Dio subito confessandolo? Il salmista sì. Quando pecchi, confessi subito. Stai evitando le influenze negative come il salmista? Ci sono tanti. Stai evitando totalmente la brutta compagnia? Evitando come compagnia coloro che non hanno timore di Dio? Ami la parola di Dio e mediti sulla parola di Dio giorno e notte come il salmista? Perché se sì, tutto quello che farai prospererà, avrai la gioia completa di cui Gesù parla in Giovanni 15, la vita abbondante per cui Gesù è venuto, è una vita alla portata di ogni vero credente. Tu puoi avere questo, tu puoi avere quella vita, è per te, dipende da come camminiamo. Dipende se guardiamo veramente a Dio, dipende se ci umiliamo e vogliamo più della gloria di Dio. Dipende se riconosciamo e confessiamo veramente i nostri peccati, dipende se riempiamo i nostri pensieri con le verità di Dio e scegliamo di meditare su quelle verità tutti i giorni. Questo richiede cambiamenti della vita. Io non posso solo applicare Gesù come un'etichetta sopra la vita che già ho. Non si può mettere il nuovo vino in un vecchio odre, lo scoppierà. Dobbiamo cambiare la vita. Ma c'è gioia completa, la vita in abbondanza, per chi vive così. Allora, è chiaro che la vita che Dio intende per noi è una vita di profonda gioia, eppure Se siamo onesti, dobbiamo riconoscere subito che spesso noi non abbiamo quella gioia. Allora, se Dio intende per noi di avere la gioia completa, perché non abbiamo questa gioia? Chiaramente non è che Dio sia mancante in qualche modo. Allora, qual è il problema? Un problema è il nostro cuore, che spesso cerca la gioia nei posti sbagliati. Un salmo che ci aiuta, e ci sono tanti, ma un salmo che ci aiuta a capire perché noi non abbiamo la gioia è Salmo 37. Trovate come Salmo 37. Questo è un uomo di Dio che non aveva la gioia perché stava cercando nei posti sbagliati. E non so se riconoscerai te stesso qui. Salmo 37, leggo i primi 9 versetti. Non affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appasseranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fa il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in lui ed egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggerti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira, lascia lo sdegno, non affliggerti. Ciò porterebbe anche te a fare del male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Questo salmo ci aiuta a capire perché a volte noi non abbiamo la gioia. Ci esorta a non affliggerci. Ci comanda a non avere invidia. Chiaramente, essendo afflitto, oppure essendo pieno di invidia, è l'opposto ad avere gioia completa, non si può. Allora, se uno è pieno di invidia, non avrà la gioia. Se uno è tutto afflitto, non avrà la gioia. Allora, questo salmo ci mostra un peccato che ci ostacola ad avere la gioia che Dio ci offre. Il senso del salmo è molto chiaro. Viviamo in un mondo in cui spesso i malvagi, che vuol dire semplicemente chi non segue Cristo di cuore, spesso i malvagi stanno apparentemente meglio di noi in certi aspetti terreni. Stanno meglio di noi in certi aspetti terreni. Perciò nella nostra carne sarebbe facile avere invidia di loro o essere afflitti, perché loro stanno meglio di me. E quello potrebbe sembrare un'ingiustizia. Ma perché avremo invidia? Perché saremo afflitti? Per un motivo solo. Perché stiamo cercando la gioia nelle stesse cose in cui le persone intorno a noi cercano la gioia. E loro ce l'hanno, non la gioia, ma hanno quello che cercano e noi no. E questo crea questo cuore afflitto, cioè crea invidia, perché stiamo, se uno, ci sono tante cose che non amo, lo sport mi interessa zero, e se uno dovesse prendere biglietti per il posto migliore nello stadio di un grande campionato, non posso avere invidia, lo troverei estremamente noioso, cioè invidia, ma stai scherzando? Cioè no. Quindi, quando c'è invidia, dimostra che il nostro cuore vuole quello. Se qualcun altro prende quei biglietti e non io, non sono mica afflitto. Non mi interessa. Ma se sono afflitto, è perché io volevo quello che loro hanno. Allora, questo salmo ci dimostra il peccato di cercare la gioia nella stessa cosa dei malvagi. E questo crea un cuore afflitto. E Dio ci comanda a non essere afflitti, a non avere invidia. E come posso evitare di essere afflitto? Come posso non avere invidia di chi non ha timore di Dio o chi sembra di avere meno problemi di me, più la vita che io vorrei avere? La cura, prima di tutto, è di ricordare che ben presto pensando all'eternità, ben presto queste persone saranno falciate via e passeranno. Ben presto arriverà il giudizio, ben presto tutto quello che c'è in questo mondo, di bello e di brutto, ben presto passerà. A quel punto non importa nulla di come era la vita su questa terra, importa che abbiamo Cristo e che sentiremo Lui dire: ben fatto, mio servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Anziché essere mandato con quelli che invidiavo, anziché mandato al tormento eterno con loro. E così, anziché guardare a quello che i malvagi hanno in questo momento e avere invidia, la chiave è di cercare la nostra gioia non nelle cose di questo mondo, ma in Cristo. Come dice, prendi il tuo diletto nell'Eterno. Il tuo diletto, la tua gioia. Cerca la tua gioia nell'Eterno. Loro no, ma tu sì, allora tu avrai la gioia completa. Questo è quello che abbiamo letto in Salmo 1, che lui trova il suo diletto nella parola di Dio e ci mette da giorno e notte. È la stessa cosa. Il versetto 5 ci comanda a rimettere la nostra sorte nell'Eterno e confidare in Lui. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire rimettere la tua sorte nell'Eterno? Vuol dire accettare umilmente tutto quello che la buona e saggia provvidenza di Dio ti dà. Nella sua saggezza, nel suo piano eterno, suo piano non è per adesso, è molto più lungo che solo adesso, Dio a volte ci dà stagioni estremamente difficili, dolorosi, e poi ci dà stagioni meno dolorosi. Dio ci ama. Dio ci ama, Dio è saggio, Lui sa cosa è giusto darci e perciò dobbiamo noi con mansuetudine rimettere la nostra sorte nell'Eterno, ovvero dobbiamo confidare in quello che Dio porta nella nostra vita, dobbiamo confidare in Dio, nella sua saggezza, nel suo cuore. Perciò dobbiamo non appoggiarci sul nostro intendimento. Ma non è giusto, se non ci fosse questa prova allora potrei stare bene. Quello è credere di sapere più di Dio. Dobbiamo umiliarci, Signore, tu sai quello che stai facendo, mi fido di te. E se noi viviamo così, dice il brano, Dio opererà nella tua vita e porterà avanti la sua opera perfetta. Voglio leggere quello che farà Dio. Versetto 6. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Quando noi camminiamo umilmente davanti a Dio, quando confidiamo in tutto quello che la provvidenza di Dio manda nella nostra vita, anche quando è difficile o doloroso, allora al momento giusto e per tutta l'eternità Dio farà risplendere la nostra giustizia come la luce. La nostra giustizia non ha origine in noi, ci viene dato da Gesù Cristo. E Dio farà risplendere questo. La grande e importante verità in questo versetto è che ci spinge a riconoscere e ricordare il giudizio finale. E che la nostra vita qui è solo un vapore. E quindi non dobbiamo avere invidia o essere afflitti per qualcosa che appare e poi spinge. Passerà subito. No, perché avere invidia di quello che non ha alcun vero valore? Perché essere afflitti di qualcosa che cambierà presto? Abbiamo qualcosa di eterno davanti a noi. Alla luce della realtà di questo, cioè il fatto che tutto qui sta per passare e il giudizio sta per arrivare, abbiamo i versetti 7 e 11 e questi versetti ci dicono di stare in silenzio davanti all'Eterno. Che vuol dire? Signore, hai i tuoi tempi, accetto i tuoi tempi. Stare in silenzio non è non aprire la bocca, ma dentro essere tutto turbato. Sta parlando del cuore. In silenzio, tranquillo, mi fido di te. Pace nel cuore, tu sei in controllo e mi ami. E la nostra pace a quel punto sarà non nelle circostanze, ma nel Dio a cui stiamo guardando. Perciò quando noi troviamo il nostro diletto nella parola di Dio, quando noi dimoriamo in Cristo e non cerchiamo una vita comoda sulla terra, ma cerchiamo piuttosto la gloria di Dio, allora avremo una vita che porta molto frutto e la nostra gioia sarà completa. Le ingiustizie di questa vita non toglieranno via la gioia. E la nostra gioia non vacillerà in base alle circostanze, perché è ben fondato su quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Le circostanze cambiano. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Sono tantissimi altri brani che ci aiutano a capire che possiamo avere la vera gioia nel Signore e nella Sua parola, in quanto ci fa vedere Dio, e nelle Sue verità e nella salvezza che abbiamo in Cristo. Cioè, ci sono tantissimi, vi leggo qualche versetto. In Salmo 119, leggo 35, 77 e poi 92. Fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché in essa trovo il mio diletto. 77. Vengono a me le tue grandi compassioni e possa così vivere, perché la tua legge è il mio diletto. E 92. Se la tua legge non fosse stata il mio diletto, sarei già perito nella mia afflizione. Tre versetti, la stessa verità. E ci sono tanti altri così. La verità è questo: quando noi troviamo il nostro diletto in Dio, nelle sue verità, avremo grande gioia. Se il nostro diletto non è nella verità di Dio, il nostro cuore sarà afflitto. Se noi cerchiamo la gioia nei posti sbagliati, il nostro cuore sarà afflitto. Non c'è via di mezzo. O cerchiamo e troviamo la gioia in Dio, o cerchiamo e non troviamo la gioia altrove. Non puoi cercare in due posti. Un uomo non può sperare in un bel matrimonio benedetto da Dio e allo stesso tempo in qualche altra donna. Non è possibile. E noi non possiamo cercare la gioia in Cristo e anche in qualcosa del mondo. Impossibile. Non si può amare Dio e amare anche il mondo. 1 Giovanni 2. Voglio leggere qualche versetto in Salmo 4, in cui vediamo che quelle idee del mondo, le persone del mondo, non guardano e non vedono la cura di Dio, ma chi guarda Dio sa che Dio farà risplendere la sua luce al momento giusto. E questa realtà, cioè le promesse meravigliose di Dio che troviamo nella parola di Dio, danno più gioia di quanto si potrebbe mai avere dalle cose in cui il mondo cerca gioia. Guardando a Dio si può avere grande pace, confidando nella cura perfetta di Dio. Leggo Salmo 4, 6 ad 8. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? O Eterno, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi, quando il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò, in pace dormirò, perché tu solo, o Eterno, mi fai dimorare al sicuro. Io in Cristo ho più gioia di quanto uno che non ha Cristo potrebbe mai avere se tutto dovesse andare bene. Se tu cerchi in Cristo. E possiamo avere pace di coricarci e dormire con pace. Nella sua parola Dio ci mostra il sentiero della vita. Nella presenza di Dio, cosa c'è? Cosa c'è nella presenza di Dio? Se tu cammini con Dio, cosa c'è? C'è gioia in abbondanza. Ci sono delizie che durano per tutta la vita, per tutta l'eternità. Leggo Salmo 16, 11. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. c'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Tu stai godendo questa gioia? Importante questo. Questa non è una dottrina da conoscere intellettualmente. Questa è una dottrina da vivere o lascia stare. Tu stai godendo questa gioia. Stai conoscendo la gioia in abbondanza di stare nella presenza di Dio. Stai dimorando in Cristo, confessando i tuoi peccati, vivendo per la gloria di Dio, in modo che la tua vita produce molto frutto, in modo che tu hai una gioia completa. Quando non guardiamo a Dio, se continuiamo in qualche peccato, prima o poi Dio manderà la sua disciplina, che nella Bibbia Antico e Nuovo Testamento è severa. Ma la disciplina non è per punirci. La disciplina è per umiliarci e farci abbandonare il nostro peccato e tornare a Dio e cercare di nuovo la gioia in Lui. Così Dio vuole che noi possiamo gridare di gioia, avere una gioia completa. Voglio leggere Salmo 30, versetto 5, che parla della disciplina di Dio e anche della gioia che si ha quando si ravvede e si torna a Dio. Leggo Salmo 30, versetto 5. Perché la sua ira dura solo un momento, ma la sua benignità dura tutta una vita. Il pianto può durare per una notte, ma al mattino irrompe un grido di gioia. Oh, che possiamo umiliarci. E quando il Signore ci parla del nostro peccato, che possiamo umiliarci, confessare e abbandonare quel peccato e di nuovo dimorare in Cristo e trovare il nostro diletto nell'Eterno. Io prego che abbiamo capito che Dio ci offre una vita con grande gioia, ma avere quella gioia non è automatico. È disponibile, ma non è automatico. Dipende dal fatto di camminare umilmente davanti a Dio, confessando e riconoscendo i nostri peccati, e dimorare in Cristo, trovare il nostro diletto di riempirci con le verità di Dio e di meditare su quelle verità giorno e notte. Se c'è peccato nella tua vita che non è confessato, non è possibile avere la gioia di Dio. Non possiamo avere la gioia della salvezza quando il nostro peccato ci separa dalla comunione stretta con Dio. E perciò è fondamentale riconoscere e confessare i nostri peccati, che comprende anche abbandonare il peccato, per avere di nuovo la gioia della salvezza, la gioia completa che Gesù offre. Conosciamo tutti, immagino, Salmo 51, quando Davide aveva peccato gravemente con Batseba, facendo morire Uria, suo marito, e Dio ha mandato Nathan a lui dopo un lungo periodo in cui non aveva gioia. E Davide, ascoltando Nathan, riconoscendo il suo peccato, era spezzato, il suo cuore spezzato. Non si difendeva, non vedeva male Nathan, non, perché non hai fatto prima, perché questo, per... No, vedeva solo, unicamente se stesso, che è un frutto del vero ravvedimento. È un frutto del vero ravvedimento. E voglio leggere non tutto il Salmo, anche se è meraviglioso, ma quello che Davide dice che riguarda la gioia, Salmo 51, leggo da 8 a 12. Fammi sentire gioia e allegrezza, fa che le ossa che hai spezzato festeggino, nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non toglimi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volonteroso. Davide non aveva gioia finché non è tornato a Dio, confessando il suo peccato, e chiede a Dio di rinnovare la gioia della salvezza. In Gesù Cristo dimorando in Cristo, c'è gioia completa. Quello che il nostro cuore desidera più di qualsiasi altra cosa. Però il nostro cuore non può avere la gioia se non confessiamo i nostri peccati. Perciò serve umiltà, serve un cuore rotto per il peccato, che confessa senza alcuna scusa o giustificazione o anche puntare il dito, senza minimizzare in qualunque modo la gravità del peccato contro Dio. E poi dobbiamo guardare a Gesù Cristo come fonte di perdono. Non basta confessare il peccato. Bisogna anche accogliere il perdono. Bisogna guardare a Cristo e dire, oh Signore, ho peccato, ma Gesù è veramente morto per me. Ed io accetto il perdono in Gesù Cristo. E poi dobbiamo dimorare in Cristo. Grazie a Dio che c'è perdono. Pecchiamo. Pecchiamo contro il nostro Dio Santissimo, ma in Gesù Cristo c'è perdono, ma non arriverà mai se diciamo, è vero, eh sì, dovrei cambiare. Quello non è confessare il peccato. Confessare il peccato è qualcosa di drastico, senza mezzi termini. Ed è compreso di odiare il peccato e di correre lontano dal peccato. Quando confessiamo il peccato, c'è pieno perdono a causa del sacrificio di Gesù Cristo. Per quanto il peccato è grande, ed è grande, il sacrificio di Gesù Cristo è più grande. Dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Alla luce di tutto questo, chiedo a ciascuno, stai vivendo con la gioia completa che Gesù ci offre? Hai una vita piena di frutto spirituale che Dio produce in te? Se non hai una vita di gioia, in qualche modo tu non stai dimorando in Cristo. Gesù ci ha insegnato, dimorate in me, avrete molto frutto. La mia parola dimora in voi, ubbidite ai miei comandamenti e avrete molto frutto. E vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Se non hai quella gioia, non stai dimorando in Cristo. Ma grazie a Dio, possiamo riconoscere questo peccato, possiamo cambiare direzione, confessando il peccato, umiliandoci, confidando in Dio per tornare ad avere la gioia della salvezza, la gioia, quello che il cuore desidera. Io chiudo ringraziando Dio che vuole darci la gioia e ha provveduto il mezzo per darci la gioia. Padre nostro che sei glorioso nei cieli, perché vuoi dare gioia a noi? Noi peccatori, perché? Non ha senso, umanamente non ha senso, ma ha senso perché questo è il tuo cuore. E per poter darci la gioia completa, hai mandato tuo figlio Gesù Cristo per caricarsi dei nostri peccati, per morire e subire la tua ira che era per noi, perché avevamo noi peccato, non lui. E in Gesù Cristo c'è vero perdono. C'è perdono. Possiamo dimorare in Gesù Cristo, nostro Signore. Possiamo trovare il nostro diletto in te e meditare giorno e notte sulla tua parola, affinché divento la bussola che guida ogni nostro pensiero e ogni azione e ogni parola. E allora possiamo chiedere quello che vogliamo perché i nostri desideri saranno trasformati e possiamo chiedere quello che vogliamo e tu esauderai alle nostre preghiere e avremo una vita con molto frutto e da questo conosceranno che siamo veri discepoli. Oh, grazie per il tuo cuore che tu vuoi darci la tua grande gioia, incredibile. Questo è il tuo cuore. Grazie, oh Padre. Grazie per quello che Gesù ha fatto sulla croce. Grazie che Gesù regna oggi per curarci. Grazie per questa parola che ci insegna come vivere per avere la gioia completa. Prego che ogni persona qui cercherà in Cristo Gesù quella vita. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.